Consiglieri in aula, per favore. Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. Ordine del giorno del Consiglio Comunale, variante generale del PRG e adozione. Prego l'appello al segretario.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battirocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Cheppini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voce Antonio, Zonetti Andrea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 presenti, il numero è legale.
Il numero è legale e si può iniziare la seduta. Diamo la parola al sindaco per una comunicazione.
Buonasera a tutti voi, grazie Presidente, un saluto a chi ci ascolta in aula e per radio. Io volevo esprimere a nome della città e del Consiglio Comunale il cordoglio della Dispoli per la morte di Pietro Antonio Colazzo. Pietro Antonio Colazzo era nostro concittadino, viveva da 10 anni, era tra i tanti nuovi cittadini di questa città e aveva scelto appunto la Dispoli come sua residenza pur essendo originario delle Puglie. E voi sapete che Colazzo è l'agente italiano, ha detto all'ambasciata italiana a Kabul, che è stato ucciso. E chi lo ha conosciuto alla Dispoli lo ha conosciuto come una persona disponibile, gentile, premurosa, amante della cultura, dell'arte. E chi lo ha conosciuto sul lavoro lo ha conosciuto come una persona che sapeva interpretare il suo ruolo con intelligenza, che sapeva interpretare il suo ruolo di persona che faceva di tutto per avvicinare due stati, che faceva di tutto per avvicinare le realtà di un paese in guerra. Noi esprimiamo il cordoglio alla famiglia, esprimiamo l'onore come città di essere stata la città, anche se per breve tempo, di Pietro Antonio Colazzo, e io invito il Presidente a chiedere al Consiglio Comunale un minuto di silenzio in onore di Pietro Antonio Colazzo.
Un minuto di silenzio. Passiamo il punto all'ordine del giorno, come abbiamo detto in precedenza, la variante generale del PRG, adozione. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. La discussione di questa sera e il voto che seguirà stasera o domani sera, il Consiglio è convocato fino a sabato, deciderà il Consiglio, è un voto estremamente importante, la discussione ugualmente sarà importante. E la programmazione di un territorio, l'uso intelligente delle risorse di questo territorio sono una delle scelte più importanti di un Consiglio Comunale. Per esperienza, ma anche facilmente intuibile, io penso che sia il momento più importante per una città, perché se il bilancio di previsione, ad esempio, è importante, ma per un anno e qualcosa in più, se gli aspetti finanziari, la programmazione di opere pubbliche sono ugualmente importanti, ma magari sono atti sui quali poi si può tornare, l'adozione di un piano regolatore generale e la sua approvazione definitiva sono una di quelle decisioni che poi incidono per decenni. La nostra città, nel bene e nel male, porta il segno delle scelte urbanistiche fatte, anche delle non scelte, perché anche le non scelte in urbanistiche hanno conseguenze sulla città. Molti hanno conosciuto la Dispoli negli anni 60 e 70 e molti di loro, che magari sono stati soltanto di passaggio qui, è rimasto il ricordo di una città dove palazzoni enormi erano a pochi metri dal mare. Senza adesso riaprire una pagina anche abbastanza dolorosa per noi, ma dobbiamo ricordare a tutti quanti noi che quello che accadde negli anni 60, 70 fino al 75 fu la conseguenza inizialmente del fatto che non erano obbligatori gli strumenti di programmazione urbanistica, ma poi fu la conseguenza di non scelte o di scelte sciagurate in alcuni casi, che fecero sparire dei giardini per costruire dei palazzi. E nel 1976 fu adottato un nuovo strumento che fu consacrato poi dalla regione nel 78 e la Ladispoli che deriva da quel piano regolatore è la nuova Ladispoli, potrà piacere o non piacere, ma sicuramente è la Ladispoli dell'edilizia a due o tre piani, anche dell'edilizia estesa, dove non ci sono problemi attualmente di parcheggio, dove ci sono i servizi, dove ci sono le aree. È la nuova Ladispoli che però certamente è cresciuta intorno a quella Ladispoli degli anni 70, di cui noi ancora soffriamo, diciamo, per le scelte sbagliate. Quindi se 30 anni fa, anzi adesso cominciano ad essere 34 anni fa, abbiamo adottato uno strumento, 32 anni fa l'abbiamo visto poi realizzarsi, sappiamo che cosa ha significato da quel momento in poi l'aver fatto delle scelte urbanistiche. Ecco, noi siamo in uno di quei momenti che un consiglio comunale, che è una città, mediamente ha ogni 20-30 anni, nel nostro caso ancora più di 30 anni, Roma ad esempio l'ha fatto dopo 30 anni. Quindi io penso che sia ampia la consapevolezza intanto dei consiglieri comunali delle scelte che stanno per fare, dell'opinione pubblica e dell'attesa che si è maturata intorno a queste decisioni. Io per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti politico-amministrativi, voglio ricordare che in campagna elettorale lo schema di piano regolatore faceva parte integrante del nostro programma amministrativo, che ulteriormente noi a luglio del 2009 abbiamo adottato in giunta con un atto che non ha valenza giuridica ma ha avuto una valenza politica sicuro, abbiamo adottato quello strumento urbanistico per farlo conoscere la città, una specie di pre-adozione, perché l'adozione vera la fa il Consiglio Comunale, ma questo è stato un atto, una scelta che ha voluto così aprire un confronto con la città molto presto. Ci si è potuti confrontare già dopo quell'atto di giunta, abbiamo fatto alcune assemblee nelle varie zone di Ladispoli. Oggi con questa adozione, con questa discussione soprattutto, intanto si approfondiscono i temi, si approfondiscono le scelte e poi con l'adozione inizia un ulteriore confronto con la città, perché voglio ribadirlo anche se per molti è scontato, all'adozione seguirà la pubblicazione e poi inizieranno i 60 giorni, ma saranno anche di più probabilmente, nei quali noi raccoglieremo le osservazioni e poi le discuteremo. Quindi le scelte che noi stiamo per fare questa sera sono senz'altro importanti, dobbiamo meditarle, sappiamo però che non sono le scelte definitive, perché queste verranno fuori dopo un confronto con tutta la città e con tutte le forze imprenditoriali e sociali. Io voglio ringraziare il lavoro che è stato svolto finora, un lavoro che viene da lontano, anche perché per problematiche varie, diciamo per molti anni la problematica è stata l'adozione della variante del commissario prefettizio, quella che noi ormai ricordiamo tutti come la 550, l'elaborazione di uno strumento che fosse figlio di questa città, che fosse figlio di questo Consiglio Comunale, è stato rallentato per vari anni. Quindi l'incarico ai progettisti lo hanno avuto diversi anni fa, l'elaborazione quindi ha seguito varie fasi. Dobbiamo dire, dobbiamo ringraziare particolarmente perché hanno avuto di seguirci per molti anni, attraverso varie amministrazioni, hanno dovuto adeguare, ripeto, li ringrazio ancora, i professionisti hanno dovuto adeguare gli strumenti a nuove leggi che mano a mano venivano fuori, quindi è stato un lavoro complesso e quindi voglio ringraziarli soprattutto della pazienza che hanno avuto, oltre che della capacità che hanno messo. È un lavoro che è durato molto, chiaramente ha visto impegnati vari assessori e anche varie amministrazioni, ha visto impegnati i tecnici comunali e nelle ultime fasi ha visto impegnati la Commissione Urbanistica e i consiglieri comunali. Quindi sicuramente un lavoro lungo e impegnativo che io spero dia i frutti che tutti auspichiamo per questa città. Ladispoli è una città che ha un territorio limitato, ce lo siamo detti tante volte, siamo 5-6 volte più piccoli di comuni che stanno vicino a noi, come Fiumicino, come Cerveteri, come Tolfa, e quindi sappiamo quanto è prezioso il nostro territorio. Sappiamo che le scelte che stiamo per fare debbono essere le migliori possibili, perché non c'è una controprova, cioè tra 10 anni o 20 anni non potremmo dire torniamo indietro e rifacciamo un altro compito. Questo è il compito che si farà nei prossimi anni per questa città. Io mi fermo a queste considerazioni generali, vorrei poi che intervenisse l'assessore all'urbanistica Autullo, che ha seguito gli ultimi 2 anni di intenso lavoro sul piano, per poi, se il Consiglio è d'accordo, se il Presidente è d'accordo, consentire ai professionisti di spiegare, e c'è anche la possibilità di immagini, di spiegare in maniera esaustiva il piano.
Sì, prima dell'intervento dell'assessore Autullo volevo chiedere in senso costruttivo se avete realizzato questo ordine del giorno della variante per i tecnici di radiospoli, geometri, architetti e ingegneri, considerato che l'informazione per pubblicizzare questo ordine del giorno è molto importante per lo sviluppo del nostro territorio.
Ma a parte la notizia per radio e per stampa, devo dire che, insomma, che i tecnici di radiospoli ormai da molte settimane hanno contattato anche gli uffici tecnici. Io penso, proprio per, mi rifaccio a quella adozione, a quella delibera di giunta del luglio 2009, quindi la conoscenza è molto ampia, fermo restando che per chi fosse sfuggito il fatto che stasera c'è il Consiglio Comunale, ce n'è un altro domani, che sono un pochino più distratti e quindi non sapevano di questo incontro.
In qualità di assessore urbanistico e proporre la nuova variante del piano regolatore, vorrei sottolineare che il lavoro che è stato svolto con una grandissima capacità di ragionamento e una grandissima capacità di comprensione di quello che è il territorio di Radiospoli. Io credo che un piano, adesso quando entreremo nel vivo, e spero che il Presidente dia la possibilità di poter sia visionare le slide che stanno per proporre, sia le forze anche notturno, per poter arrivare a un prodotto da proporre che sia il migliore possibile per questa città e per i cittadini di Radiospoli. Io credo che questo piano regolatore sia un fiore all'occhiello di questa amministrazione, un fiore all'occhiello perché ha tenuto conto di quella che è la qualità della vita del paese, ha tenuto conto delle variabili importanti che sono il verde, che sono gli spazi aperti, gli open space, il verde, il pubblico e quant'altro. Vi renderete conto poi dai dati che man mano durante la serata verranno espressi, che è un piano che ha tenuto conto anche sì dell'edificabilità, ma ne ha tenuto conto in maniera decisamente molto ma molto sottocodata rispetto a quello che effettivamente si poteva fare. Questo per una scelta, non perché siamo stati costretti, e credo che venga condivisa. Io non voglio essere logorroico, perché credo che sia più importante entrare poi nel merito di quello che è il piano e capirne i significati non solo tecnici ma anche filosofici che accompagnano questo piano. È un piano particolare, un piano innovativo. È un piano che io ho condiviso sin dal primo momento perché ritengo che sia fatto veramente bene. Consentitemi solo di dire che questo grande lavoro che è stato fatto mi impone, ma è un piacere più che un'imposizione, ringraziare sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di opposizione, perché è stato fatto un gran lavoro nelle commissioni e durante tutti i periodi che abbiamo passato insieme per questa cosa. Per quanto riguarda quello che diceva il Presidente, il piano regolatore, come diceva giustamente il Sindaco, è da luglio dell'altro anno che è disponibile, perché per scelta amministrativa l'abbiamo reso pubblico. Dal punto di vista legale, il piano regolatore non è che è un elemento che può essere veicolato in maniera così tranquilla, nel senso che può indurre, ovviamente, come ben capite, visto che tocca degli argomenti anche economici abbastanza importanti, può indurre a delle tentazioni non controllabili. Noi abbiamo scelto invece a luglio dell'altro anno di adottarlo e quindi renderlo pubblico, quindi già tutta la Radiospoli probabilmente, ma sicuramente tutti i tecnici e tutti gli addetti ai lavori e non solo, erano in grado di vedere, capire e studiare il piano. Il mio ufficio è stato sempre aperto, ho accolto tutti, ho dato spiegazione a tutti, i tecnici sono abbastanza, preparati sotto questo aspetto. Durante la serata poi avremo modo di rientrare un po' nei dettagli, che sono quelli più importanti e che interessano. Mi preme dare un paio di dati velocemente e poi chiudo. È un piano regolatore che dovrà sicuramente dare una visione di città che per i prossimi 20 anni, se non di più. Il territorio di Radiospoli non è un territorio estremamente esteso e quindi anche questo ci ha portato a fare delle scelte ben precise, che probabilmente in alcuni casi hanno tradito alcune aspettative, ma le scelte sono proprio queste. I politici si distinguono sotto questo aspetto per le scelte che fanno. Noi abbiamo fatto una scelta che andava verso questo, cioè la tutela sicuramente ambientale, la tutela del mare, del verde, delle campagne e quant'altro. E questo è importante. L'amore per il paese ci ha portato anche a creare delle situazioni importanti, che sono quelle della viabilità. Per esempio ci sono piste ciclabili che ci consentiranno di attraversare tutto il paese e quindi di dare questa possibilità di percorribilità a piedi o in bicicletta, e ci sono anche delle situazioni che consentono di snellire quella che è l'abilità locale, ci sono le rotonde, ci sono altre cose, ma questo poi lo vedremo nei dettagli. Io intanto, sì, come diceva il sindaco, pregherei, se possibile, dare la possibilità ai tecnici, all'architetto Marco Ambrogio, che io saluto con piacere perché l'abbiamo massacrato di telefonate, l'architetto Pimpini, buonasera e grazie, se possiamo dare il via alle slide, così iniziamo anche la relazione sull'essenza del piano stesso. Grazie.
Relazione all'architetto Marco Ambrogio.
Spero che mi sentiate. Allora, cominciamo dicendo che lo sforzo più grande che noi abbiamo fatto in questi anni è stato quello di cercare di capire quali erano le caratteristiche peculiari del territorio di Lari, quali erano le caratteristiche socio-economiche, quali erano le possibilità di sviluppo, quali erano le risorse da salvaguardare, da sviluppare e da valorizzare. Questo attento lavoro ci ha portato in questi anni scoprire e a voler ricercare, nel termine identità dei luoghi, il grande obiettivo di questo piano regolatore. Questo piano regolatore nasce con la volontà di dare una identità alla Dispoli. In questi ultimi 20 anni, cioè, la Dispoli ha subito delle grandi trasformazioni, come noi ben sappiamo. È passata da una cittadina, una marina di Roma, a una cittadina di seconde case, a una cittadina con una grande realtà agricola, si è trasformata in un quartiere di Roma. Questa trasformazione è legata soprattutto alla presenza della stazione ferroviaria, che ha trasformato enormemente l'accessibilità rispetto alla capitale. A questa trasformazione, che ha portato un incremento della popolazione di circa 20.000 persone, 15.000, tra le 15 e le 20.000 persone, non è però corrisposto una lettura identitaria della città che la rendesse riconoscibile. Allora, noi nel fare questa operazione, nel tentativo di trovare delle soluzioni, abbiamo cercato di individuare quelli che potevano essere gli elementi per far sì che la Dispoli nel tempo acquisisse un'identità. Abbiamo anche visto casi europei di situazioni simili, e molte, per esempio città spagnole, hanno la stessa identica caratteristica della Dispoli, e per cercare di riavere un'identità hanno cominciato a attribuire grande valore al proprio spazio pubblico. Per esempio, una città che ha fatto questa operazione più di altre, anche se come dimensione chiaramente è leggermente differente dalla Dispoli, è la città di Barcellona. Ma ce ne sono molte altre in Spagna che hanno iniziato la loro opera di riqualificazione identitaria attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico. Noi abbiamo quindi individuato la necessità di rivalutare lo spazio pubblico per la città di La Dispoli. Oggi La Dispoli è una cittadina che ha 40.000 abitanti residenti su 26 chilometri quadrati, dati che voi conoscete molto bene, ha circa un centinaio di ettari di servizi. Per darvi dei numeri sintetici, poi se volete possiamo entrare più nel dettaglio, però io vorrei che fosse chiara in questa mia relazione l'obiettivo che noi abbiamo avuto nella costruzione del piano regolatore, non tanto i singoli dati di dettaglio, poi sono chiaramente a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Dicevo quindi che è una cittadina fatta di 40.000 abitanti residenti, il cui oramai patrimonio edilizio è in larga misura abitato e che sempre più perde la funzione di luogo turistico di seconde case, pure se ciò nonostante circa il 20% dai dati che noi abbiamo potuto avere di case restano adibite a questa funzione, cioè circa il 20% del patrimonio edilizio risulta essere ancora adibito a seconde case, o comunque, se non dal punto di vista fiscale, lo è sicuramente dal punto di vista dell'uso. Infatti nei mesi estivi la popolazione di La Dispoli continua ad aumentare. la poca qualità dello spazio urbano di Ladispoli, che l'amministrazione in questi ultimi anni ha comunque cercato di riqualificare, ne esempio ne siano gli interventi sul lungomare, i ponti pedonali costruiti, la necessità di riqualificare alcune aree verdi, non hanno però indotto ancora un elemento importante, che è quello della riqualificazione edilizia di Ladispoli. Ladispoli, per motivi vari, presenta, soprattutto la Ladispoli storica, quella che il sindaco diceva costruita prima del precedente piano regolatore, presenta una qualità edilizia, diciamo, di nessun pregio dal punto di vista architettonico. Però è una qualità edilizia in cui l'abitare è oggi sempre più, diciamo, utilizzato, cioè è una parte della città, quella intorno ad Alitalia, per capirci, che sta sempre di più crescendo dal punto di vista della popolazione. Noi abbiamo quindi cercato e vorremmo con questo piano regolatore che gli interventi sullo spazio pubblico, sull'acquisizione degli standard, sulla necessità di riqualificare le aree verdi, di riqualificare le strade, di creare un nuovo sistema della mobilità attraverso piste ciclabili, desse anche però il via ad una riqualificazione edilizia anche dell'esistente. Per cercare di dare forza a questo intervento abbiamo individuato alcuni edifici che a nostro parere potevano rappresentare un po' la storia architettonica di Ladispoli, potevano rappresentare l'immagine edilizia di Ladispoli positiva, cioè gli edifici Liberty, gli edifici razionalisti, gli edifici che hanno delle caratteristiche che danno valore al patrimonio edilizio. Come vedete qui ci sono delle immagini, non da dimenticare sicuramente l'importanza dei casali dell'ente Maremma nella campagna, anche quelli rappresentano il paesaggio agrario chiaramente di Ladispoli. Come vedete ce ne sono molti, alcuni di pregio, alcuni anche rifiniti, alcuni anche esteticamente pregevoli. Si tratta di, attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico, di renderli un patrimonio culturale e anche estetico di Ladispoli. Lo sforzo del nostro piano regolatore è stato quello di puntare sui numeri, sulle quantità, sulla necessità di acquisire, sulla necessità di rispondere alle esigenze della gente, ma anche attraverso la volontà di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. Veniamo ad un aspetto importante, se puoi mettere là. Ad un aspetto importante che è stato quello dell'immagine anche morfologica su cui noi abbiamo puntato. Proprio per dare identità ci siamo sforzati all'interno del gruppo di progettazione di immaginare per Ladispoli uno scenario di trasformazione. Questo scenario lo vedete qui proiettato, lo vedete lì giù in quella tavola, poi con un po' di attenzione maggiore la potete vedere più da vicino. Qui c'è uno sforzo che non è proprio dei piani regolatori. Questo che voi vedete non è uno sforzo necessario nei piani regolatori. Come voi sapete i piani regolatori sono soprattutto zone, dare valore, dare indice alle zone, dire dove si costruisce, da dove invece si fanno i servizi. Noi invece abbiamo cercato di fare un'operazione di natura completamente diversa, cioè abbiamo cercato di immaginare come, una volta dati indici, date trasformazioni, data perequazione, la città si potesse configurare. Ovviamente questa che voi vedete non corrisponderà alla città che verrà costruita in tutto e per tutto, c'è ampia libertà progettuale per i tecnici, per i professionisti, chiunque opererà sulla Dispoli. Però c'è una volontà, una forte volontà, quella di dare un'immagine alla Dispoli, un'immagine che sia qualificante per la Dispoli. Per fare questa operazione noi abbiamo chiaramente puntato molto, come dicevo prima, sulla qualificazione dello spazio pubblico. Questa qualificazione dello spazio pubblico ci ha permesso di individuare alcune aree ritenute per noi strategiche. Ora qui purtroppo si vede un pochino piccolo, ridotto, però andando avanti ora vedremo che le possiamo specificare meglio. Abbiamo cercato di far vedere come alcune aree potrebbero essere qualificate. Nella seconda parte vi dirò come le acquisiamo, vi dirò quali sono i numeri, vi dirò quali sono le quantità. Però ripeto, quello che vorrei comunicare a voi oggi è soprattutto la volontà di dare un'immagine alla Dispoli, non tanto quella di capire solo quali sono le tecniche urbanistiche con le quali abbiamo reso possibile tutto questo, con le quali vorremmo che tutto questo fosse possibile. Vedete, per esempio, questo è un intervento basato sulla perequazione. Questo intervento basato sulla perequazione nasce da un'idea fondamentale, quella che lo spazio urbano centrale di Ladispoli diventi un parco urbano in cui sia possibile l'integrazione multietnica delle diverse realtà sociali che abitano Ladispoli. L'integrazione multietnica è una cosa molto difficile, complessa, che le città che sono riuscite a portarla avanti, una di queste appunto, come vi ricordavo, è Barcellona, ma ce ne sono molte altre, Marsiglia, molte altre, basano il loro stare insieme della popolazione proprio sull'uso dello spazio pubblico da parte dei cittadini. Allora vedete queste due aree, una è sulla destra, sono i due parchi urbani, l'altra è sulla sinistra, è l'edificazione. Allora noi avremmo potuto tranquillamente scrivere dei numeri, dirvi che l'indice di quelle aree è 0,4 metri cubi a metro quadro, dirvi che bisogna cedere il 50% delle aree che vengono acquisite gratuitamente dalla pubblica amministrazione, e questo è il dato tecnico, tecnico-urbanistico. Noi invece vorremmo che il Consiglio Comunale condividesse anche l'idea che c'è alle spalle di questi numeri, cioè la volontà che le aree centrali diventino un parco come vedete attrezzato, lo vedremo poi più nel dettaglio, lì nelle tavole lo vedete anche descritto meglio, cioè fatto di attività per i cittadini, fatto della pista di skate per i giovani, per esempio, fatto di un possibile museo del cinema che ricordi i luoghi storici della Dispoli, tanto cari al sindaco, oppure che crei delle attività sportive per la gente e per il tempo libero. E soprattutto che realizzi anche un intervento edilizio che abbia una forma e che sia basato sull'ecosostenibilità dell'intervento. Allora vedete questa forma strana che noi abbiamo dato, che poi cambierà, ognuno potrà realizzare come vuole, non è prescrittiva nel piano e non lo è neanche indicativa, badate bene, c'è piena libertà per i professionisti. Vuole però rappresentare un'idea, vuole però rappresentare un'immagine, vuole però rappresentare la volontà di noi progettisti, cioè quella di realizzare un intervento che ponga fine alla città compatta, vedete quest'onda che fa la strada, che ponga fine all'idea che la città si espande per isolati continui e quindi non ha mai fine, e passi a una forma di edilizia basata su delle piccole isole residenziali che si inseriscono nel territorio agricolo e nel territorio, diciamo, pubblico. E viene utilizzato proprio il territorio pubblico come quell'elemento che consente di integrare le aree agricole con le aree urbanizzate. Vedete tutte quelle aree verdi che sono localizzate all'interno? Dovrebbero, nella nostra testa, avere questa funzione. Questo è un intervento che prevede un'edilizia al massimo di 3 piani, è un intervento che prevede un'edilizia basata tutta quanta sull'ecosostenibilità, che cosa vuole dire? Pannelli fotovoltaici, pannelli solari e quant'altro di questo genere, riciclo delle acque e così via. Cioè tutte regole che ovviamente oggi sono già legge nella nostra regione, quindi non c'è nulla di particolarmente innovativo, anche se quando noi l'avevamo pensata la legge nella regione Lazio non c'era. Era molti anni prima, circa 2. Quindi vedete, questa è la logica di tutto il piano, cioè quella di voler dare una configurazione allo spazio, ripeto, non vincolante, non l'unica possibile, però con un indirizzo. Vedete com'è la forma degli edifici? Cioè agli edifici alti della città si vengono a integrare con edifici più bassi, con spazi aperti, con grandi aperture verdi, che creano comunque la necessità del ricircolo dell'aria, della possibilità del soleggiamento, del basso consumo energetico e così via. Cioè tutti quegli aspetti dell'edilizia che spesso in un piano regolatore sono una norma, noi abbiamo cercato, ci siamo sforzati di tirarli fuori come immagine. Questo è sempre lo stesso intervento, immagini differenti dell'intervento. Questo per esempio è un altro intervento ancora, è quello della famosa area di Osteria Nuova. Questo è un intervento in cui il grande obiettivo dell'amministrazione comunale era quello di acquisire un'area ove realizzare, se possibile, un ospedale, un'area di circa 20 ettari, questo era stato il mandato che c'era stato detto. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sì cercato di individuare il nuovo ospedale e abbiamo cercato però di concentrare l'attività edilizia in una parte riconoscibile del territorio, facendo in modo che il resto diventi invece comunque un'area meno costruita, che mantenga sempre quelle sue caratteristiche, diciamo, di spazio aperto che ha oggi. Bene, avete quindi capito da questo quali sono gli elementi fondamentali dello sforzo morfologico che noi abbiamo fatto. Veniamo però ora a quelli che sono gli altri elementi del piano. Il piano si è basato molto anche, sulla ricerca di un possibile sviluppo di Ladispoli che non fosse basato solo sulle case. Oggi Ladispoli ha tantissimi posti dove dormire, ha tantissimi abitanti che vi dormono, ma ha pochissimi posti di lavoro. La gran parte degli abitanti di Ladispoli si spostano da Ladispoli verso la città, verso la capitale. Allora lo sforzo è stato quello di immaginare dove trovare, dove poter inventare posti di lavoro, quali erano i luoghi del lavoro possibili per Ladispoli, e chiaramente li abbiamo trovati nei due grandi campi, l'aspetto produttivo artigianale e l'aspetto turistico ricettivo. Abbiamo individuato nel piano una serie di attività appunto turistico ricettive che potessero sviluppare però una forma di turismo differente da quello delle seconde case. Un turismo basato sugli alberghi, basato su alberghi di qualità, basato su interventi legati alle nuove attività portuali che dovrebbero venire realizzate a Poli, per evitare che il porto, se verrà realizzato, se gli enti decideranno che verrà realizzato, non venga realizzato in un luogo lontano dalla città, non faccia la fine del porto di Nettuno, per capirci. Un porto separato dalla città, un porto completamente ghettizzato, quasi nella città. Ghettizzato è un termine brutto, bisogna vederlo nel positivo, però è questo l'effetto del porto di Nettuno, è questo l'effetto che a Ladispoli bisogna evitare. Quindi noi nelle aree retrostanti e in base alla viabilità e al disegno abbiamo cercato il più possibile di integrare il nuovo porto, se verrà realizzato, nella città di Ladispoli. Poi abbiamo cercato, insieme a questo lavoro sulle attività turistico-ricettive, abbiamo poi cercato anche di far acquisire, come dicevo, alla pubblica amministrazione quelle aree pubbliche che potessero avviare la riqualificazione. Queste aree pubbliche nel vecchio piano erano circa 4 milioni di metri quadri, pari a circa 400 ettari. Questa era la previsione del piano precedente, quello che noi stiamo, di cui noi stiamo proponendo la variante. Di queste aree, circa i 400 ettari, il piano regolatore ne ha acquisite ad oggi, cioè l'amministrazione comunale ne ha acquisite ad oggi circa 100 ettari. Quindi i cittadini di Ladispoli hanno oggi circa 100 ettari di spazi a servizio da poter utilizzare. Badate bene, di questi 100 ettari che sono a disposizione dell'amministrazione, non tutti sono ancora attrezzati, quindi questo numero diminuisce un po' se noi pensiamo pure a quelli realmente fruibili. Ci sono quindi circa 300 ettari di spazio pubblico che sono stati nel tempo vincolati, perché ritenuti e basati sull'acquisizione da parte dell'amministrazione di queste aree sulla base dell'esproprio, quindi sulla base di un atto che possiamo dire in parte coercitivo che l'amministrazione fa nei confronti dei privati, che nella storia dell'urbanistica ha creato sempre conflitto, perché non ci si mette mai d'accordo sul costo, perché secondo le leggi il costo dell'esproprio è passato da 10 euro a 70, 80 euro al metro quadro, e quindi ha introdotto una serie di continui conflitti, e soprattutto ha portato a scarse possibilità di attuazione. Quindi noi ci ritroviamo oggi ad avere un piano che prevedeva 400 ettari di standard e ne ha attuati 100. Allora noi ci siamo trovati innanzitutto di fronte a un problema, quello di dover, vedete in questa immagine, lo potete vedere subito, ciò che è rosso era quello che prevedeva il precedente piano regolatore, grazie, il precedente piano regolatore sulle aree a standard non attuate. Ovviamente qui vedete solo le grandi, ma ce ne sono alcune chiaramente anche nel centro urbano. A queste aree l'amministrazione, secondo le nuove normative uscite, dovrebbe rispondere o con un esproprio entro 5 anni, oppure dovrebbe cambiargli la destinazione d'uso. Noi su queste aree abbiamo fatto delle scelte strategiche. Alcune abbiamo immaginato che non fossero standard, in quanto erano aree esterne al nucleo urbano, non fruibili dai cittadini. Le aree standard devono essere entro il chilometro, chilometro e mezzo rispetto all'urbano, non di più, come fruibilità. E le abbiamo trasformate portandole ad essere o aree private comunque vincolate, cioè non edificabili, o le abbiamo portate a essere aree di trasformazione. Queste aree di trasformazione e di sviluppo hanno previsto il famoso termine della perequazione, quello secondo il quale in un accordo fra pubblico e privato si possono ottenere gratuitamente le aree in cambio, invece che di denaro dato dall'esproprio, in cambio di cubature da realizzare. Noi abbiamo scelto di alcune tra queste aree, che erano quelle da noi ritenute più strategiche, di pagarle di più, cioè di pagarle attraverso la cubatura residenziale, quella che frutta di più, quella che dà maggior guadagno al privato. Altre invece, quelle da noi ritenute meno strategiche, abbiamo deciso di acquisirle attraverso una cubatura mista, non più solo residenziale, ma residenziale e non residenziale. Che intendo per non residenziale? Intendo attività commerciali, sociosanitarie, per il tempo libero, per diciamo lo sviluppo dell'attività privata. Uffici, direzionale, terziario, tutto questo enorme campo di attività. Tutte le aree che voi vedete hanno uno stesso indice per cercare di creare equità di trattamento, tutte le aree che voi vedete hanno uno stesso indice, cioè hanno un indice 0,4 metri cubi a metro quadro. Però di recente è stato approvato la legge 21 del 2009, entrata in vigore il 5 di dicembre del 2009, che ha introdotto, questo solo nella regione Lazio, ha introdotto un nuovo standard urbanistico. Da quella data tutte le trasformazioni territoriali che vengono effettuate su un territorio devono prevedere integrazione fra l'edilizia residenziale privata e l'edilizia residenziale pubblica. È affissato in una quota minima del 20% la quantità di edilizia residenziale pubblica che ciascun intervento deve riservare. Quindi lo standard di legge non è più 18 metri quadrati ad abitante, ma è 18 metri quadrati ad abitante più il 20% delle aree residenziali. Questo 20% chiaramente deve essere messo a disposizione dell'amministrazione pubblica, la quale attraverso la procedura del bando potrà mettere a bando queste aree al fine che queste abitazioni possano essere messe sul mercato a canone concordato, a prezzi stabiliti e così via, tutto il campo dell'edilizia sociale. Ora, questa operazione ha fatto sì che noi abbiamo aggiunto a questo 04 privato uno 01 a disposizione dell'amministrazione. Quindi tutte quelle aree che voi avete visto sviluppano complessivamente un indice di 0,5. come vi ho detto, metri cubi a metro quadro, di cui lo 0,4 è per i privati e lo 0,1 è per la pubblica amministrazione. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo perché sto cercando di farvi capire che il dimensionamento del piano, che è l'ultimo argomento che toccherò e poi concludo, che il dimensionamento del piano è stato costruito non su quello che permetteva la legge, non sulla volontà di espansione, non su una volontà di espansione astratta, ma è stato costruito esclusivamente sul costo di acquisizione delle aree pubbliche, per soddisfare il fabbisogno di standard e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Ladispoli. Quindi non c'è, questo non è un piano che ha una mira espansionistica, è un piano attraverso il quale una crescita di circa 8.500 abitanti equivalenti, ora poi vedremo che cosa significa, di 8.500 vani, di 850.000 metri cubi, sto dicendo sempre lo stesso numero, detto in forma differente, permetterà all'amministrazione di acquisire un milione di metri quadrati di standard, ossia 100 ettari. Quindi in pratica noi acquisiamo con questa variante al pubblico patrimonio la stessa quantità di standard che nella storia di Ladispoli i precedenti strumenti urbanistici hanno permesso di acquisire. Cioè noi, attraverso un incremento di 850.000 metri cubi, otteniamo 100 ettari. I precedenti, attraverso 7.200.000 metri cubi di edificato, hanno consentito all'amministrazione pubblica di acquisirne 100, stesso numero. Quindi capite che il dimensionamento non è un dimensionamento basato su volontà di costruire aree, anche perché il territorio di Ladispoli non si presta a questo, perché come vi ho detto è piccolo, come diceva il sindaco, cioè è un'area molto ristretta, ha un'agricoltura anche che dà anche, come dire, la possibilità di sopravvivere attraverso il lavoro dell'agricoltore. Quindi, a differenza di altri luoghi, perché o bene o male il carciofo è abbastanza redditizio, almeno da quello che sono riuscito a capire in questi anni. Però vediamolo più nel dettaglio, per cercare di capire questo che io sto dicendo, perché vorrei che fosse chiaro il dimensionamento, perché spesso i piani regolatori vengono visti solamente come un'espansione di metri cubi sul territorio. E forse in parte lo sono anche, se voi volete, però noi abbiamo cercato di fare una cosa differente. Allora, vedete, il ragionamento ora qui lo trovate, ho cercato di semplificarlo, abbiamo cercato di semplificarlo per renderlo più comprensibile. Comunque poi, se servono maggiori spiegazioni, le potremmo dare. Allora, vedete, partiamo dal piano regolatore del 78 e dalle successive varianti. Come abbiamo detto, questo piano sviluppa 72.000 vani, allora, o abitanti equivalenti. In questo, di questi 72.000 vani, secondo le normative vigenti, è possibile incrementare le volumetrie esistenti fino a un massimo del 30%, salvo diversa dimostrazione. Cioè il vincolo del 30%, badate bene, non è un vincolo, diciamo, perentorio entro il quale bisogna stare, è un consiglio che la Regione Lazio ha dato ai propri comuni. Perché voi capite che in comuni grandi come questo numero immenso, come potete vedere, in comuni più piccoli, cioè quelli di 500 abitanti, di 800 abitanti, il 30% non gli consente spesso di costruire neanche una palazzina, quindi spesso non possono costruire neanche una casa per i propri figli. Allora, vedendo questo grafico, possiamo vedere che questo 30% corrisponde a circa 21.000 abitanti, e quindi noi avremmo potuto insediare complessivamente circa 93.000 abitanti, secondo la legge, rimanendo nei parametri più bassi della legge. La Regione Lazio, all'interno della legge 38, la legge urbanistica regionale, ha poi dato un'altra possibilità, soprattutto nelle aree dell'Interland romano, che spesso presentano territori frazionati, territori in cui l'uso agricolo si va trasformando dal produttivo per la vendita all'autoproduzione. Passaggio importante questo nell'agricoltura, passaggio da non sottovalutare. Passaggio da non sottovalutare perché? Perché l'agricoltura, se non è redditizia, può portare ad una trasformazione violenta del territorio. L'autoproduzione spesso invece porta ad una salvaguardia del territorio, perché io è vero che ho appezzamenti più piccoli, però l'orto per me lo faccio, la mantengo la permeabilità dei terreni, la mantengo la coltivazione, la mantengo la possibilità in ogni caso di avere una piccola copertura su un ampio terreno. Io non copro mai più del 5% del mio terreno, del 6% quando faccio questa tipologia di intervento. Allora la Regione Lazio nel fare questo ha fissato dei parametri e ha detto che laddove nel territorio dei comuni si presenti un elevato frazionamento fondiario è possibile prevedere un massimo di incremento del 15% della zona insediata che abbia questa caratteristica. Allora questo 15% ovviamente in questo comune diventa un numero abnorme, chiaramente insostenibile. Cioè 12.000 abitanti, ma la legge ce l'avrebbe consentito. È stata una scelta, un indirizzo che l'amministrazione precedente questa ci hanno dato, precedente dico due amministrazioni fa, e questa amministrazione ha confermato. E quindi noi avremmo potuto avere una variante al piano regolatore che prevedeva un incremento di 33.000 abitanti, 33.500 abitanti, per un massimo di circa 100.000 abitanti, 105.000 abitanti. Ovviamente questi sono numeri che non rappresentano assolutamente la nostra volontà, ma neanche la realtà delle possibilità di Ladispoli, chiaramente. Per questo motivo noi abbiamo ridotto enormemente queste cifre e al posto dei 21.000 abbiamo previsto un incremento di 8.600 abitanti, mi sono sbagliato prima, scusate, 8.600, mi ricordavo male. E per le aree del territorio agricolo, anche perché le aree del territorio agricolo di Ladispoli non sono così frazionate, hanno appezzamenti molto grandi, dovuti e derivati dall'ente Maremma, variano dai 2 ai 4 ettari, sono pochi quelli con un ettaro, abbiamo previsto solamente un incremento di 280 abitanti. Quindi l'incremento complessivo previsto dal piano regolatore, area urbana e area, chiamiamola, agricola per l'autoproduzione, per capirci, è un incremento che non supera gli 8.900 abitanti, per arrotondare. Però ora cerchiamo di capire questi numeri che abbiamo dato. Il calcolo che noi abbiamo fatto è basato su una regola che oggi però non corrisponde quasi mai alla realtà. Una regola costruita da una legge nazionale, il cosiddetto decreto ministeriale 1444 del 68, che nel determinare il fabbisogno di standard, quindi di aree pubbliche, aveva introdotto un concetto, cioè ha introdotto un concetto, che per fare il calcolo del dimensionamento degli standard, ogni abitante di una città deve corrispondere a 100 metri cubi di edificio. Quindi ognuno di noi deve occupare tra 80 e 100 metri cubi, che trasformati in superficie corrispondono a circa 25 metri quadrati, tra 25 e 30 metri quadrati. Questo vuole dire che se una casa da 50 metri quadrati è abitata da due persone, lo standard è rispettato. Allora questo standard spesso viene rispettato